Noi con la tua presenza vogliamo guardarti assieme. Signore, volgiamo i nostri occhi a te. Benedici questa riunione stasera e aprici la tua parola.
Lode al Signore. L'unica via per seguire il Signore non è seguire un metodo, ma l'unica soluzione è guardare a Gesù. Se noi tutti guardiamo al Signore, non guardiamo alle cose esteriori o ad altre cose, allora andrà bene, ma se guardiamo a queste cose, se cerchiamo un metodo, non potremo far niente. In Ebrei leggiamo che dobbiamo guardare su, direzione di Gesù. Che cosa c'è di più importante, di meglio, di migliore che il nostro Signore? Chi è più glorioso di Lui? E dobbiamo arrivare alla piena maturità. Se siamo maturi nella vita, allora il Signore sarà tutto ed in tutti. Allora non guarderemo neanche nient'altro che il Signore, Lui sarà la cosa più importante per noi. Vedremo che nella casa del Signore non c'è niente di più grande di Lui. Il Signore è la risposta per tutti i nostri problemi. Amen, lode al Signore per questo. Il Signore deve anche trattarci come abbiamo visto questa mattina. E questa opera del Signore in noi non smetterà mai, non si fermerà mai finché tu vivi su questa terra e finché il Signore tornerà. Il Signore che abita in te continuerà a operare in te.
Sein Werk an uns ist gar nicht so einfach. Er kann das bezeugen für sich.
Possiamo testimoniare di questo e ognuno di noi può dare questa testimonianza. Cambiarci, cercare di cambiarci noi stessi è un lavoro molto troppo difficile per noi, ma il Signore Lui ci riesce, lode al Signore. E abbiamo tutti il desiderio oggi che il Signore termina e compia questa opera. Questo è tutto. A che cosa ci serve la conoscenza se il Signore non opera? Perciò impariamo da Daniele come dobbiamo reagire in confronto alla parola del Signore. Non è una parola di uomo, è la parola di Dio. E noi tutti apprezziamo la parola di Dio. Lode al Signore. Questa sera vorrei continuare al capitolo 5 e poi tornare indietro. A volte non so neanch'io cosa è la miglior cosa, cosa bisogna fare, continuare a tornare indietro, ma lasciamoci guidare dal Signore. Al capitolo 5 arriviamo al re Baldassar. Che cosa vuole insegnarci il Signore in questo capitolo? Che cosa vuol dirci? Credo che questo capitolo non vuole solo mostrarci come è caduta Babilonia, questo lo sappiamo tutti. Quando leggiamo in questo capitolo 5 possiamo imparare molte cose, vedere molte cose e mettere in pratica molte cose nella vita della Chiesa. Al versetto 1, il re Baldassar questo è un seguito di ciò che abbiamo visto questa mattina. Qui non si tratta più del re Nabucodonosor, ma qui è una sua discendenza, cioè il figlio del figlio di Nabucodonosor, Baldassar. È arrivato 27 anni dopo. Il re Baldassar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, qua era già sotto influenza del vino, stiamo già partendo male. Vedi, Daniele aveva imparato a non bere di questo vino. Ma Baldassar non aveva imparato. E lui stava assaporando il vino. E cosa ha fatto? Ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal tempio. Ha ordinato che si portassero i vasi, questi vasi che suo padre aveva preso dal tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro, al versetto 3, che erano stati presi nel tempio, nella casa di Dio. Non erano soltanto vasi di terra, erano qua vasi d'oro. Pensate che il Signore non importa niente che questo re vada a prendere un vaso d'oro e che ne beve il vino in quel vaso? Comunque quello che Baldassar ha fatto, ha preso quei vasi nel Tempio, quelli che il re Nabucodonosor aveva preso dal Tempio, li aveva portati via, e qua il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere, al fine del versetto 3. Qui c'è qualcosa che non funziona. Li usarono per bere, bevvero il vino e lodarono gli dèi d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Qui non va bene. In quel momento, versetto 5, apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il re cambiò colore. Non è così semplice, il re era tutto rosso per via del vino e poi è diventato tutto bianco quando ha visto questa mano. Non era una visione semplice da vedere. E i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori. Queste persone inutili le chiama ancora. Vedete, fratelli, le persone non imparano mai. Non soltanto il padre aveva ha fatto questo errore, il figlio non aveva imparato, il nipote non aveva imparato, il pronipote neanche. Che cosa dobbiamo fare? Adesso vorrei chiedere che cosa ne è adesso con la nostra seconda generazione, con la terza generazione, la quarta generazione. A che punto siamo? Abbiamo imparato qualcosa? Da quante generazioni sei nella Chiesa? Secondo la terza? Loda il Signore perché sei ancora qua. È un problema. È molto peccato se la prima generazione ha imparato tante cose, ha fatto molte esperienze. E che non l'abbiamo trasmesso alla generazione seguente. Allora la loro esperienza non sarà così intensa, così ricca come la tua esperienza. È la nostra responsabilità come generazione più vecchia di trasmettere la nostra esperienza, le ricchezze che abbiamo ricevuto del Signore. Dobbiamo trasmettere queste cose alla generazione seguente. E questa è una responsabilità. Ma purtroppo, se pregate per la generazione seguente, pregate che abbiano una buona famiglia, che possano avere un buon lavoro, che guadagnano soldi, che possano entrare nella migliore università. E come sta la situazione col regno del Signore? Alla fine finiscono tutti nel mondo, vanno nel mondo. E alla fine che cosa ci rimane nella Chiesa? Che cosa ha il Signore? Che cosa ha da dare alla seconda, alla terza generazione? Sarebbe bello se questa testa d'oro, Nebucadonosor, se avesse trasmesso al suo figlio tutto quello che aveva imparato da Dio. Ciò che ho vissuto io voglio trasmetterlo affinché anche tu possa conoscere il Dio vivente, in un modo vivente. Ma Nabucodonosor probabilmente non l'ha fatto perché suo figlio, in inglese, lo chiamiamo, non so tradurlo. Comunque quel figlio era qualcuno di impossibile. E ha potuto regnare soltanto per 2 anni e mezzo. Il figlio di Nabucodonosor. Il figlio. Il padre era meraviglioso, ha imparato tante cose, ma suo figlio, niente. È stato ucciso da quello che lo ha poi, che ha preso poi il suo posto e che ha continuato a regnare al suo posto. Così va la storia. E subito dopo quella persona che ha preso il posto del re, è arrivato questo pronipote qua, Baldassar. E anche lui non faceva niente di buono.
Nebo Nidus, heißt dieser Mann. Irgendwo ist er weggegangen. Was er getan hat,
Nebodiso si chiamava, è quello che aveva rimpiazzato, cioè aveva preso il posto del figlio di Nabucodonosor. Comunque è partito e nessuno sa perché, neanche gli storici riescono a capire perché. E poi è arrivato questo qua, del capitolo 5.
Potete vi vorstellen, se i nostri giovani Leute nichts anderes, nicht
potete immaginare se i nostri giovani non imparano niente, che fanno solo, festeggiano la sera e non imparano niente della vita della Chiesa, delle esperienze spirituali. Comunque è ciò che ha fatto Baldassar. Festeggiava coi grandi e non aveva imparato niente. Beveva vino e questo non è buono, non è positivo essere sotto influenza del vino, perché poi viene la confusione in testa. Se bevi troppo vino, alla fine cominci a ridere un po' troppo. E che cosa ha fatto? Non capiva più tanto ciò che faceva e ha preso i vasi d'oro dal tempio e lo ha usato per la sua festa. Che cosa c'entrano questi vasi che erano destinati alla casa di Dio con una festa del mondo? E lui invece li ha portati lì per potersi rallegrare del vino con i suoi amici? E cosa pensi? Che cosa hanno queste cose in comune? L'immagine non è abbastanza chiara? Devo dirne di più? No, penso che non è necessario. Santifica le cose che appartengono alla casa di Dio. Non puoi giocare con Dio. Ciò che gli appartiene, appartiene a Lui. E questo è una cosa seria. Qui nella Chiesa noi facciamo cose sante, cose gloriose, cose pure e importanti e serie. Non pensare che puoi fare ciò che vuoi con gli utensili della casa di Dio, perché alla fine vedrai quelle dita, le dita di una mano d'uomo che scrivono sul muro e non scrivono alleluia. No, no, no. Le dita non scriveranno alleluia. Sapete, in Germania se fate così col dito che lo alzate, non è positivo. Conoscete il dito tedesco?
So ist es. So kam Gott mit seinem Finger.
E Dio è venuto così, col suo dito alzato. Vuoi vedere il suo dito? Dobbiamo veramente imparare a prendere in noi, accettare la sua parola con timore. Non leggiamo la parola soltanto con curiosità e chiederci ma che cosa significa questo e cosa significa quell'altro. Questo non è così importante. Dobbiamo avere un santo timore davanti a Dio. Dobbiamo dargli l'onore, perché a Lui appartiene l'onore. Se siamo troppo leggeri con la parola di Dio, che raccontiamo qualcosa, qualsiasi cosa, diamo una testimonianza così un po' con leggerezza, non funziona, non va. Trattare con le cose sante non è una piccola cosa. Anche a Babilonia non puoi fare così. Anche il re Nabucodonosor, quando ha portato quei vasi d'oro, li aveva tenuti da qualche parte lì nel suo tempio, non li aveva usati nel suo palazzo, o non sappiamo esattamente dove. Almeno Nabucodonosor era comunque, aveva fatto la cosa in modo onorevole, non ha toccato quei vasi. E soprattutto quando ha conosciuto quel Dio vivente di Daniele, non osava toccare quei utensili. Ma quel pronipote che sedeva sul trono dopo di lui ha fatto questa cosa orrenda. E c'è sempre il pericolo oggi, e vorrei dirvelo, quando siamo a Babilonia possiamo usare la parola di Dio in modo un po' leggero forse, possiamo fare tante cose, possiamo come camminare sulle nostre vie, possiamo comunque predicare il Vangelo facendo delle grandi feste. Sono andato una volta in un luogo dove predicavano il Vangelo a mezzanotte, in una sala dove c'erano candele, dove c'era musica e dove bevevano birra e fumavano e facevano una festa per il Vangelo, per predicare il Vangelo. Questo era a dicembre. Quando era? Nel 78 a Boston. E ho chiesto, ma che cosa fate qua? E hanno detto, sì, facciamo una festa per il Vangelo, una festa attrattiva per il Vangelo. Uno ha detto, ah, non ho mai sentito che si potevano mettere assieme il Vangelo e una festa mondana. La festa, come la fate voi, appartiene a Satana e il Vangelo appartiene a Dio. E voi fate una specie di mescuglio con queste due cose. E a mezzanotte stanno tutte per terra con la chitarra, gli altri bevono, e in questa atmosfera vogliono predicare il Vangelo ai loro amici. Ma da dove hai quest'idea? Allora, io ho visto le dita al muro che scrivevano, ma loro non l'hanno visto. Almeno Baldassar aveva visto questa mano che scriveva, ma quelle persone là a Boston non l'avevano visto. Tutto era scuro, erano comunque ubriachi. Signor Gesù, così non funziona. Se succedono queste cose, allora siamo veramente a Babilonia. E non neanche Babilonia sotto il regno di Nabucodonosor, ma siamo a Babilonia sotto il regno di Baldassar. E spero che non succeda da noi, che non succeda mai, che la nostra prossima generazione non finisca a Babilonia da qualche parte. Sarebbe molto troppo peccato. Che responsabilità abbiamo noi? E lo dico ai nostri giovani questa sera, a che cosa ci serve di leggere questo capitolo e di non imparare niente? E io vorrei vedere la prossima generazione, una generazione che ama ancora di più il Signore, che lo sperimenta ancora di più che noi. Questo Dio meraviglioso non si può conoscerlo abbastanza. di generazione in generazione diventa sempre più bello, e così deve essere. Di generazione in generazione Babilonia cadrà sempre di più, ma noi dobbiamo conoscere sempre di più il Dio. Ma se anche noi andiamo sempre in giù, da generazione in generazione, il Signore non avrà più niente alla fine. Allora, questo re, al versetto 7, comunque del capitolo 5, ha fatto entrare gli incantatori, i caldei, gli astrologhi, i saggi, cioè tutta una serie di persone così, ma noi non dobbiamo andare da loro. E il re disse ai saggi di Babilonia, non so perché si chiamano saggi a dire il vero, comunque dice ai saggi di Babilonia, chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno. Ok, a che cosa serve tutta questa cosa? Sarà terzo nel governo del regno. Terzo! Ma quanti ce n'erano? Questo ci mostra che Baldassar non era il primo, ma il secondo, perché suo padre viveva ancora, era il secondo. Gli storici non erano d'accordo, si sono detti che non c'era un Baldassar, ma invece c'era ed era al secondo posto, dunque ha detto a quelli che potevano leggere questo scritto che sarebbero il terzo, non il secondo ma il terzo nel regno. Allora entrarono tutti i saggi del re, conoscete la storia, ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne l'interpretazione al re. Sempre la stessa storia, sempre la stessa cosa. Perché li abbiamo ancora consultati così spesso? Allora il re Baldassar fu preso da grande spavento, cambiò colore, ancora di più. Qui adesso non ha più colore, cioè è già trasparente. E i suoi grandi furono costernati. Al versetto 10, la regina udì le parole del re e dei suoi grandi, ed entrata nella sala del banchetto, disse: vivi in eterno, o re. No, non vivrai in eterno. Forse vivrà ancora un paio di giorni, neanche un paio di giorni, morirà il giorno stesso. Vivi ancora per poco tempo, o re. I tuoi pensieri non ti spaventino e non ti facciano impallidire. C'è un uomo nel tuo regno. Sì, indovina chi è quest'uomo? In cui è lo spirito dei santi. Già al tempo di tuo padre, cioè vuol dire del tuo bisnonno, si trovava in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dèi. E il re Nabucodonosor, tuo padre, cioè tuo bisnonno, sì, a quel tempo lì si scriveva sempre comunque il padre, ma infatti il padre era, comunque poteva essere tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno, come Abramo è nostro padre. Dunque qua non è veramente suo padre diretto. E il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei e degli astrologi. Eccetera, eccetera. E poi hanno chiamato Daniele, ancora una volta. Lode al Signore. Sapete, fratelli, alla fine bisogna comunque venire a Daniele. Daniele non doveva venire ad annunciarsi, venire a fare pubblicità o propaganda per se stesso. Non doveva innalzarsi e dire: ecco, sono qua, sono qua. Invitatemi, sono qua, sono qua. Perché mi avete dimenticato? Se hai qualcosa, allora hai qualcosa. Tutto ciò che posso dire. Non hai bisogno di essere qualcuno, non hai bisogno di farti pubblicità. Daniele non aveva bisogno di far niente. E alla fine il re comunque deve andare da lui. È così. E se il re non viene, non fa niente, non importa. Colui che veramente ha qualcosa non dovrà mai farsi pubblicità. Paolo, Giovanni, Pietro, tutti questi apostoli hanno fatto propaganda per la loro opera? No. Sono andati dove il Signore li mandava. Se il Signore non ti manda, non li mandava, allora restavano a casa. È bene così. Non era assolutamente necessario, no. Devi soltanto dimorare presso Dio. Non hai bisogno di nient'altro. Lascia lo Spirito Santo guidarti. Se hai qualcosa, alla fine anche il re dovrà venire da te. E Dio si occuperà di tutto. Dio aveva previsto tutto. Era la scrittura di Dio lì sulla parete. Chi poteva leggerlo? Chi poteva leggere questa scritta? Così alla fine devono andare comunque da Daniele. Lode al Signore, fratelli e sorelle. E sono convinto che se abbiamo qualcosa nella Chiesa, allora non dobbiamo comunque cercare di dimostrare qualcosa, di discutere, argomentare, cercare di mettere regole. Non significa che non facciamo niente nella Chiesa, ma dobbiamo fare pienamente fiducia al Signore, perché Lui è un Dio vivente. E alla fine coloro che dovranno venire verranno. Sennò devi andare a passeggio, devi andare a cercarti, a cercare lavoro, devi sforzarti di fare qualcosa, di trovare qualcosa da fare. Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re, al versetto 13. È veramente meglio così, fratelli. Piuttosto di cercare lavoro, cercare cose da fare, lasciati guidare dal Signore, lasciati introdurre davanti al re, dal Signore. Lasciati guidare. Lode al Signore, che colui che ha un orecchio per sentire la parola la senta. Lo ascolti. E il re gli disse: sei tu Daniele, uno dei giudei che il re mio padre, eccetera, 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 ha fatto delle domande. Ho sentito dire di te. ok? Ha parlato così tanto, ma non c'entra niente. Può dire tutto ciò che vuole, per Daniele non importa niente. In te si trova luce, intelligenza, bla bla bla, questo, i saggi, gli incantatori, bla bla bla, non importa neanche questo. Comunque, versetto 16, ho sentito dire che tu sai dare interpretazioni, risolvere questioni difficili, troppe parole. Il re avrebbe potuto dire a Daniele: sei Daniele? Sì, vieni, leggimi questo. Avrebbe risparmiato un po' di tempo. Non c'è bisogno di parlare così tanto, di fare un preambolo, un'introduzione incredibile. Sei tu Daniele? Allora vieni e leggi questo. Che cosa significa questo? E basta. Impara ad andare direttamente al punto importante. Ma qui è importante ciò che dice Daniele. Ciò che Baldassar dice non è importante, ma ciò che Daniele dice è importante, dobbiamo ascoltarlo. Capitolo 5, versetto 17. E cioè, per forza il re ha detto: anche se tu mi dici ciò che significa, tu sarai il terzo del regno, eccetera. Allora Daniele rispose al re e disse: serba i tuoi doni per te e dà a un altro le tue ricompense. Bene, non puoi comperarlo, Daniele. Il suo dono non è da vendere, non puoi pagare per questo. Non è un Bileam. Conoscete Bileam?
Balaam. Do you know Balaam?
Conoscete Bileam?
Is Daniel derselbe wie Bileam?
Daniele è come Bileam? No, certamente no. Il re vuole dargli così tanto, ma Daniele dice: no, no, tieni queste cose. E se vuoi dare assolutamente qualcosa a qualcuno, allora dalle agli altri. Lui non desiderava niente dal re. Le cose di Dio non sono da vendere. Ciò che viene da Dio non è da vendere. Gli uomini vogliono sempre vendere tutto, devono vendere tutto ciò che hanno prodotto. Alla fine devi anche comprare l'acqua. Dio ci ha dato l'acqua in modo libero, gratuito, e noi adesso dobbiamo comprarla, l'acqua. La parola di Dio, le cose spirituali non sono da vendere e né da comperare. Imparatelo, voi giovani. Serba i tuoi doni per te e dà a un altro le tue ricompense. Tuttavia, io leggerò lo scritto al re e gliene darò l'interpretazione. O re, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor. Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le genti di ogni popolo, nazione e lingua temevano e tremevano alla sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva e abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne orgoglioso e il suo spirito si indurì fino a diventare tracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria. Fu scacciato di mezzo agli uomini e il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli asini selvatici. Gli fu dato da mangiare erba, come ai buoi, e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio Altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi vuole. Il Signore l'ha mostrato ancora una volta a Baldassar, lode il Signore per questo. Poi, versetto 22, e tu, Baldassar, suo figlio, suo pronipote, non hai umiliato il tuo cuore. E tu non hai umiliato il tuo cuore perché tu sapessi tutto questo. Non hai paura di perdere la tua testa? Daniele non aveva paura, non aveva paura di dire questo. Parlava così direttamente al re. Ha detto al re che non ha mai imparato niente. Poi versetto 23, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati i vasi della casa di Dio e essi avete bevuto, tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine. Tu hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono. E non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il suo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Perciò egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato quello scritto. La giustizia, cioè il giudizio, arriva adesso. E dobbiamo tutti imparare questo oggi. Specialmente la generazione più giovane. Sapete, dobbiamo imparare dalle cose positive, ci sono molte cose positive dalle quali possiamo imparare, ma ci sono anche molte cose negative, dei problemi, dei fallimenti, e possiamo imparare anche da queste cose. Possiamo imparare dalle esperienze positive di Nabucodonosor, ma anche dalle cose negative. Baldassar dovrebbe imparare anche dalle esperienze negative di ciò che Dio ha fatto con lui, del trattamento di Dio. Sapete, fratelli, possiamo risparmiarci molte difficoltà e sofferenze se siamo d'accordo di ubbidire, di imparare. Possiamo imparare dalle esperienze positive del passato, ma anche dalle esperienze negative. E forse impariamo anche di più di quelle cose negative. E ti puoi così risparmiare anche molte difficoltà. Se no devi fare anche tutte queste tappe, tutte queste esperienze, se non impari niente da quello che hanno vissuto quelli che sono venuti prima di te, cioè la generazione prima. In Primo Corinzi 10, non sta forse scritto di tutto ciò che il popolo di Israele ha vissuto nel deserto? E sta scritto comunque che tutte queste cose sono scritte nella Bibbia, tutto ciò che il popolo di Israele ha vissuto, affinché noi impariamo di queste cose. Dunque, se abbiamo letto la Bibbia e che ce l'abbiamo soltanto nella testa, allora diventiamo un piccolo filosofo e siamo saggi e possiamo dire facciamo questo così, facciamo quell'altro così, ma no, impara. Impara a onorare Dio, a vivere Cristo, a ubbidire a Cristo. Io dico sempre che fare errori è inevitabile, ma se tu non impari dai tuoi errori e dagli errori degli altri, questo è il primo, il più grande e grave errore. Non è vero? E in questo capitolo è spaventoso vedere alla fine ciò che succede, questo grande regno di Babilonia. Se leggiamo la storia, vediamo che Nabucodonosor ha fatto delle cose grandiose, ha costruito cose grandissime. Ciò che ha preparato, ciò che ha investito era grandissimo. Peccato che è vissuto così poco. Peccato. E guardiamo ciò che il Signore ha fatto in questi ultimi 40 anni qui in Germania. Se adesso non può continuare, se non può portare una nuova generazione che continui quest'opera, ma se, cioè alla fine vuol dire che saremo ancora noi tutti assieme, gli stessi, dopo 50 anni, pensate che questa sia la gloria? E i nostri figli bevono dei vasi d'oro del Tempio, bevono vino. Signor Gesù, ho visto tanti giovani qua. Volete essere come Baldassar? Lode al Signore, fratelli. Io vorrei vedere in questa Chiesa una seconda, terza, quarta generazione che prende posizione per il Signore. Giovani che amano ancora di più il Signore, che lo cercano ancora di più. E che arrivano fino alla meta. Se il Signore non viene nella mia epoca, se muoio prima del suo ritorno, io vorrei essere certo che la generazione seguente continui quest'opera. Ho detto a tanti giovani, adesso tocca a voi, tocca a voi. È troppo peccato se i nostri giovani finiscono tutti nel mondo o a Babilonia. Che cosa sarebbe? Che il Signore ci incoraggi. Questa parola non è per scoraggiarvi, ma per incoraggiarvi. Affinché non diventiamo come Baldassare, che non abbiamo la stessa fine di lui. E la parola di Dio era quella giusta, era molto significativa. E voi tutti dovete credere che la parola di Dio non è una dottrina o una teologia, ma che la sua parola è efficace. Ecco le parole che sono state scritte. Mene, mene, tekel, uparsin. E il significato di queste parole, mene, significa che Dio ha contato il tuo regno e gli dà una fine, cioè questo è il versetto 26. Sì, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Poi tekel significa tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Signor Gesù, il Signore ci pesa, ci mette sulla bilancia. Forse non hai mai pensato che sei posto sulla bilancia. Quanto hai ricevuto di Cristo? La gloria dà un certo peso. In secondo Corinto è parlato del peso della gloria. Dobbiamo imparare anche nella Chiesa a pesare in questo modo, a pesare come Dio pesa. Non soltanto guardando, cioè seguendo riunioni o ascoltando messaggi o bei discorsi, questo non ha nessun peso, è soltanto aria. Ma Dio vorrebbe pesare quanta gloria hai. Che esperienza abbiamo fatto con Cristo? Parlare soltanto è facile. Nabucodonosor aveva peso, ma quando si arriva a Baldassar è leggero come un pallone, cioè non c'è niente dentro, c'è soltanto aria. Peres poi significa il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Nella traduzione esatta qui non si dovrebbe mettere diviso ma decaduto, oppure comunque il tuo regno non potrà resistere, non potrà continuare. E sarà dato ai Medi e ai Persiani, esattamente come Dio lo aveva mostrato a Nabucodonosor con le spalle di argento, con il regno dei Medi e dei Persiani. Guardate che cosa fa ancora, che stupidaggine fa ancora il versetto 29. Per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. Che cosa avresti fatto tu se fossi stato Baldassar? Ti saresti pentito, certo, ti saresti messo a ginocchio davanti a questo Dio vivente e ti saresti pentito. Ma il cuore degli uomini è così duro. Versetto 30. In quella stessa notte, Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso dalle sue proprie gente. Qui non ce n'era più, non si trattava più di posizioni, il primo, il secondo, il terzo del regno, qui era è stato ucciso. Fratelli, dobbiamo imparare tutti che oggi nella Chiesa non dobbiamo finire così. Noi vogliamo arrivare alla gloria. Il Signore deve portarci fino alla gloria. Ricordatevi del Cantico dei Cantici. Vi ricordate, i giovani? O avete già dimenticato? Sono già dei cantici che vanno giù. Dobbiamo andare sempre più su, fino alla meta. E questo era l'atteggiamento di Paolo. Lui voleva andare fino alla meta, voleva raggiungere questa meta. Voleva essere degno di questa vocazione celeste e grande. I giovani nella Chiesa devono andare avanti, andare in su. E dall'altra parte vediamo, lo dal Signore, ho ancora 7 minuti. Dall'altra parte vediamo qualcosa di meraviglioso, di positivo. Dei tre compagni di Daniele. È meraviglioso di vedere ciò che hanno fatto e non c'è soltanto Daniele, ma ci sono anche tre altri. Per questo torniamo al capitolo 3. Conoscete la storia, certamente. Conoscete la storia di questi tre? Lode al Signore. Conoscete la storia di Sadrach, Mesach e Abednego? Dovete sapere che tutti coloro che sono assoluti per Dio, come Paolo lo ha detto anche in altre parole, tutti coloro che vivono in modo spirituale soffriranno di comunque di difficoltà. Oggi viviamo in un paese straniero e questo regno nel mondo, i regni mondani della terra, anche come questo regno spirituale di Babilonia, la religione, nel mondo la religione sono sotto la mano del nemico, di Satana. Lui regna su questi due campi, questi due regni. Sono l'opera di Satana. Satana vuole imprigionare il popolo. Per questo vediamo che il regno romano e il regno bizantino sono tutti e due mescolati con la religione. E la religione aveva a volte anche il più potere. E i re dovevano ascoltare il Papa, che era così importante, che aveva così tanto potere. Non dobbiamo sottovalutare la religione. Tanti pensano che non è importante. No, non sottovalutare la religione. Dio la odia. Nel libro dell'Apocalisse Dio ha preparato un tribunale apposta per Babilonia e Babilonia ne avrà una doppia porzione. Non possiamo pensare che la religione non è così importante, che fanno comunque qualcosa di bene. Il Signore deve aprire i nostri occhi. E qui vediamo, con questo capitolo, che alcune persone hanno osservato questi tre amici di Daniele e volevano eliminarli. Questi tre non erano pronti ad adorare la statua che Nabucodonosor aveva fatto erigere. A un certo momento tutti dovevano prostrarsi e adorarsi la statua, ma quei tre hanno rifiutato. Che cosa vuoi scegliere? Se tu fossi stato a quel momento lì, al loro posto, che cosa avresti fatto? La fornace di fuoco o l'adorazione della statua? Che cosa avresti scelto? È una decisione difficile da prendere. Rifletti un attimo adesso. Dobbiamo ancora riflettere? Dobbiamo però capire il principio, perché oggi non c'è una fornace, Ma oggi ci sono tante scelte. Vuoi partecipare a ciò che fanno gli altri? Oppure vuoi essere messo a parte e accetti di essere diverso dagli altri? Sei d'accordo che la gente ti dice, ma che persona strana sei? Guarda quella lì, guarda quello lì. A scuola tutti fanno una certa cosa e tu non lo fai. Sei pronto ad essere diverso? Sei pronto a non adorare questo idolo, a essere assoluto per Dio? Sapete, loro tre, già quando erano così giovani, hanno preso la decisione di non mangiare del cibo del re. E come alcuni hanno detto nelle loro testimonianze, non bisogna sottovalutare questo inizio, questa decisione che sembra forse un po' piccola e insignificante, ma loro hanno deciso di non mangiare i cibi del re per poter sperimentare Dio, per poter essere assoluti per Dio, e hanno sperimentato che Dio era con loro. Avevano migliori aspetti degli altri. Se non avessero fatto questa esperienza, pensate che adesso in questo capitolo qua avrebbero potuto prendere questa decisione? Per loro non c'era necessità di riflessione, come questo fratello qua che è seduto davanti a me. Non abbiamo più tempo. Un minuto per leggere.
Oh, Herr Jesus. Und der König war kulant. Ja, ich gebe dir noch eine Chance.
Il re era tollerante e ha detto, ok, vi do ancora una possibilità, ma la prossima volta, se lo fate, se vi prostrate davanti alla statua, vi perdono. Così ha detto il re. Signor Gesù, ma il re poi dice ancora qualcosa? Quale re potrà salvarvi della fornace se non fate ciò che vi dico? Questo 15, quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Poi versetto 16, Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: o Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Questo è meraviglioso. Non abbiamo bisogno di parlare tanto con te, Nabucodonosor. Impara da questi fratelli. Non parla troppo, non parlare troppo con gli uomini. Non hai bisogno di scusarti perché non partecipi alle cose del mondo. O forse dirai, ma sì, ma sai, non ho molto tempo e i miei genitori mi aspettano a casa e la cena è già pronta e non posso venire alla festa con voi perché, sapete, ho così tante cose da fare e poi ho ancora compiti. Perché devi trovare così tante scuse? Di semplicemente no. Forse non avete mai imparato a far questo. Ma io direi veramente no, e poi e basta, è finito. Non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e della tua mano, o Re. Lui può farlo. Anche se questo non accadesse, sappi, o Re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Punto. Alleluia. era corto, vivente e è andato subito al punto. Conoscete poi la storia. Hanno scaldato ancora di più questa fornace, coloro che hanno buttato dentro i tre compagni di Daniele sono morti loro, anche loro, e li hanno buttati dentro. E allo stupore del re ha visto quattro persone, quattro. E il re ha chiesto, ma non ne avete messo tre dentro, avete fatto un errore? No, no, non ne abbiamo messo tre, ma allora perché ne vedo quattro? E che cosa fanno? Si camminano, vanno a passeggio. Fanno una passeggiata. Loda al Signore. Il nostro Dio può salvarci e addirittura viene con noi nella fornace ardente. Un fratello ha chiesto: che cosa dobbiamo fare se siamo buttati nel fuoco, nella fornace ardente? È scritto in modo così chiaro. Se il Signore viene con voi nel fuoco, nella fornace, allora tutto è a posto. Se andate da soli nella fornace, lì c'è un problema. Ma se il figlio dell'uomo vi accompagna nella fornace, allora questo fuoco può essere anche aumentato, il calore può arrivare a 1000 gradi. Non c'è problema, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Lode al Signore. Loro hanno sperimentato il Signore in questo modo. Amen. È uguale in che situazione, in che difficoltà ti trovi. Se il Signore è con noi, allora Paolo dice: chi può essere contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lode il Signore. E oggi, se questa edificazione è l'opera di Dio, e se questa è l'edificazione, cioè la costruzione del suo regno, allora passiamo attraverso queste fornace. E gli uomini vedranno anche il figlio dell'uomo con noi. Lode al Signore. È così meraviglioso. Se possiamo fare tutto con Cristo. Impara e sperimenta in qualsiasi campo, nella chiesa, a casa, al lavoro. Impara. Impara a sempre seguire il Signore, a camminare con Lui, e vedrai che è tutto meraviglioso, che è meraviglioso avere questa esperienza. E alla fine potremo avere una tale testimonianza, e potete leggere anche voi cosa ha detto il re alla fine, Nabucodonosor. Lode al Signore. Domani continuiamo.